Bene, allora innanzitutto grazie di essere intervenuti così nel primo pomeriggio. Io porterò la testimonianza di un operatore diretto. Io non sono un critico, non sono uno storico, non sono un teorico dell'architettura, ma mi piacerebbe che attraverso invece il processo del fare siano presenti tutti questi elementi. Chi fa non è che faccia senza una consapevolezza, una coscienza critica, storica o teorica. Semplicemente gli strumenti che utilizza sono diversi, sono appunto quelli del fare, quello del processo, o se volete in termini aulici, quelli del creativo. Tra architettura e territorio sono due termini, i due termini architettura e territorio sono due termini di uno stesso problema, quello dell'organizzazione dello spazio di vita dell'uomo. L'architetto si occupa attraverso la costruzione della definizione di un habitat, ma contemporaneamente dà un modello di uso del territorio che evidentemente riflette, e questo è anche l'elemento interessante, riflette la cultura del proprio tempo. Io credo che tutte le forme espressive sono testimonianze del proprio tempo. Difficile trovare testimonianze che non prendano gli input e quindi gli stimoli del proprio vivere, della propria collettività, che non siano anche testimonianze delle contraddizioni che esistono nella vita. Ma l'architettura forse più di altre le testimonia in termini di pietra, per cui noi ci muoviamo nel territorio e individuiamo i segni che sono i segni che appartengono alle culture del passato. Forse questo è utile saperlo anche per il testimoniare nel presente, quindi il nostro lavoro, sotto pretesto di una domanda molto spesso di tipo tecnico, di tipo funzionale, ho bisogno di una casa, ho bisogno di una scuola, ho bisogno di un ponte, ho bisogno di una biblioteca, in effetti mascherano attraverso queste domande di tipo tecnico-funzionale una serie di problemi di tipo invece simbolico, metaforico, perché una casa oggi è molto diversa da una casa di ieri, i sistemi di vita sono diversi, la nostra sensibilità è diversa. Ecco, io vorrei attraverso questa chiacchierata farvi partecipi da un lato di qualche pensiero, poi attraverso una serie di immagini ho scelto una carrellata di temi dove mi sembra di poter mostrare taluni di questi rapporti che esistono fra architettura e territorio come testimonianza del nostro fare. Il primo atto per fare architettura non è quello di mettere pietra su pietra, ma quello di mettere pietra sulla terra, quindi di trasformare un atto di natura, una condizione di natura, in una condizione di cultura. L'uomo trasforma un equilibrio, l'equilibrio naturale, in un altro equilibrio, in un equilibrio artificiale, in un equilibrio voluto, meditato, pensato, che organizza in maniera diversa quello che in precedenza era uno stato di natura. Quindi l'idea della modifica, l'idea della trasformazione, è un'idea implicita nell'atto architettonico. Non è possibile fare architettura senza trasformare una realtà. Da lì vi sono anche molti equivoci. I conservatori nostalgici molto spesso leggono le trasformazioni come unicamente una violenza rispetto al fatto di natura, senza pensare che invece dovrebbero essere attenti alla qualità delle trasformazioni. È vero che oggi la maggior parte dei casi, se noi guardiamo il territorio costruito, è un territorio che non amiamo, è un territorio nel quale non ci riconosciamo nelle nostre aspirazioni, nelle nostre speranze. Questo perché i diktat che vengono dati nella trasformazione del territorio sono diversi da quelli dell'impegno che dovrebbe avere l'architetto e quindi la proposta architettonica. Molto spesso le costruzioni rispondono a delle esigenze finanziarie, a delle esigenze economiche, a delle esigenze di speculazione fondiaria ed edilizia, per cui è evidente che il modello finale che esce è un modello che appaga queste esigenze e non risponde invece all'obiettivo che dovrebbe essere prioritario, quello della costruzione di uno spazio di vita migliore. Fra architettura e territorio esiste inoltre un rapporto di dare e avere reciproco. L'architettura non esiste in sé, l'architettura esiste in un contesto e il territorio è parte di questo contesto. Tra architettura e territorio esiste quindi un rapporto reciproco di dare e avere che fa sì che l'architettura ha bisogno del contesto, poiché ogni architettura insiste in un luogo che è un unicum. Questa è un'altra caratteristica di questa disciplina. L'architettura non è una scultura che si può trasportare in altri contesti. Se io sposto una abitazione di un metro, mi cambiano gli orizzonti, mi cambia il sistema di luce, mi cambia la percezione del paesaggio, quindi il sito è l'elemento non solo generatore dell'architettura, ma è l'elemento che caratterizza quell'architettura come un unicum. E reciprocamente il territorio ha bisogno dell'architettura per identificarsi come territorio umano, altrimenti resterebbe un territorio vergine. Quindi noi spesso guardiamo gli oggetti come se fossero distinti dal contesto, mentre invece se ci fosse un termometro capace di misurare la qualità del fatto architettonico, io credo che questo termometro dovrebbe misurare l'intensità dei rapporti che il nuovo manufatto stabilisce con lo spazio e quindi con l'equilibrio dell'intorno. Con un paradosso che con più vi è trasformazione e modificazione di questo equilibrio in un nuovo equilibrio, con più c'è qualità architettonica. Se il manufatto architettonico dovesse invece essere unicamente un'operazione di mimesi, di mascheramento all'interno di un territorio con una presunta superiorità, ecco che l'equilibrio noi andiamo a trasformarlo in termini solo negativi, perché cambiamo la qualità dello spazio esistente e non riusciamo a costruirne una alternativa. Questo è un passaggio molto delicato che però gli architetti conoscono bene, quindi è un rapporto di conflittualità. Fare architettura in un certo senso comporta un atto di violenza rispetto alla natura che si viene trasformata e rispetto all'equilibrio che appunto è destinato a diventare altro rispetto al contesto e all'equilibrio esistente. Allora, in questo senso, sia l'architettura che il territorio, il paesaggio, possono essere letti come due momenti o come un'unica trasformazione che parla del presente, che parla della nostra sensibilità, che parla dei nostri modelli di vita, che parla, che è lo specchio quindi della nostra società. L'architettura da questo punto di vista è uno strumento impietoso. Non si può sfuggire alla loro testimonianza, noi guardiamo la nostra città e riconosciamo ancora facilmente l'edificio rinascimentale rispetto a quello barocco, a quello neoclassico successivo, l'architettura di inizio secolo, quella degli anni 50, quelli degli anni 60, quelli degli anni 80. E questo è interessante perché è una testimonianza che va al di là della singola capacità creativa dell'architetto stesso. L'architettura è sempre specchio della storia, al di là, vorrei dire, anche della grande creatività degli architetti. Se noi dovessimo prendere un esempio fra gli architetti eccelsi del passato o del recente passato, prendiamo Gaudí, certamente forse il più estroso degli architetti del XX secolo o a cavallo del XX secolo, noi a distanza lo guardiamo e lo leggiamo come un architetto di quel momento storico. Gaudí non poteva essere e non poteva operare né 20 anni prima né 20 anni dopo, malgrado l'unicità e la forza espressiva del suo linguaggio, rimane figlio del proprio tempo. Questo ragione di più per tutte le altre architetture. E per cui ecco che noi, volenti o nolenti, siamo testimoni delle speranze, delle aspettative del nostro tempo. Un altro aspetto che voglio sottolineare è un aspetto che apparentemente è negato dalla globalizzazione di oggi, e cioè il fatto che ogni intervento, poiché si radica, ho detto in precedenza, in un contesto che è un unicum, quindi si radica alla terra madre, parla anche della identità di quel luogo. L'architetto, quando trasforma un paesaggio fisico, quando trasforma una geografia, quando trasforma un equilibrio ambientale, non trasforma solo la configurazione fisica. Un territorio non è solo il fatto geografico o il fatto naturalistico. Un territorio porta con sé, attraverso questa presenza fisica, geografica, una storia, una memoria che è costantemente presente. Ecco allora l'architettura, o meglio la migliore, la buona architettura, che è sempre anche una storia di una identità che è da un lato geografica, ma dall'altro è, come ho detto in precedenza, è storia e memoria. Un'altra osservazione è che noi siamo chiamati a costruire, soprattutto all'interno delle nostre città. L'architetto aspira alla città come l'artista aspira al museo. La città è il luogo del confronto, la città è il luogo del dialogo, la città è il luogo delle contraddizioni. Così come l'artista cerca il confronto all'interno del museo, l'architetto all'interno della città trova il territorio più fertile per il proprio confronto. Ma anche qui dobbiamo fare attenzione, perché molto spesso noi guardiamo la nostra città unicamente come una testimonianza del nostro modo di vivere. E questo assolutamente non è vero. Le nostre città la quotidianità dello spazio che noi viviamo nelle nostre città è espressione dei popoli estinti. Noi fruiamo delle nostre città nella memoria delle generazioni che ci hanno precedute. Il territorio della memoria è una costante presente in ogni momento. Noi, quando ci alziamo, usciamo dalla nostra città, i segni della quotidianità, i segni della contemporaneità sono limitatissimi. Qualche insegna luminosa, qualche negozio alla moda, qualche tram che passa, ma sostanzialmente noi viviamo degli spazi modellati dalle generazioni precedenti. Noi viviamo nel territorio dei morti, che hanno modellato uno spazio che, per il quale noi oggi cerchiamo di ridare un uso diverso con le abitudini, con le funzioni della nostra quotidianità. Ecco, qui ho voluto portarvi attraverso questo discorso per indicare nel territorio della memoria il vero territorio sul quale lavora l'architetto oggi. Noi, quando siamo chiamati a testimoniare, a costruire una casa, una scuola, una chiesa, siamo chiamati ad agire su un territorio di memoria, molto diverso da quanto lo potesse essere 20 anni prima, 30 anni prima. Io ho lavorato molto in questi ultimi tempi sul tema del sacro. Ho costruito una sinagoga a Tel Aviv e alcune chiese un po' sparse nel mondo. Ecco, il tema del sacro è un tema che ripropone il problema della memoria. Costruire una chiesa oggi dopo Picasso è una scommessa, perché i modelli che noi avevamo prima di Picasso, e quando dico Picasso penso alle avanguardie del XX secolo, erano dei canoni, dei modelli consolidati in una storia millenaria che sono stati travolti dalla sensibilità estetica che per noi è stata completamente trasformata appunto dal lavoro degli artisti. Quindi il territorio della memoria, forse più che il territorio geografico, è la condizione entro la quale noi siamo chiamati a risolvere i problemi del nostro tempo. Un'altra osservazione, partendo da questo ragionamento sulla memoria, mi porta a una considerazione sull'attualità, e cioè la memoria dentro la quale noi siamo chiamati a lavorare è straordinariamente presente nel contesto europeo. La città europea, in maniera molto maggiore rispetto alla città americana o alla città asiatica, offre un contesto di storia straordinario. Dicevo prima a tavola col sindaco e con Oliviero Toscani come questo territorio di stratificazione continua che caratterizza la città europea, quindi noi siamo chiamati a costruire sul già costruito, sia un fenomeno tipico e straordinariamente forte che non è conosciuto dalla città, o è conosciuto in maniera minore dalla città americana o dalla città asiatica. Quando si costruisce in America, il processo è quello dell'azzeramento di una condizione di territorio, si demolisce quello che vi è stato, si fa la nuova operazione edilizia che durerà 30, 40, 50 anni fino a esaurimento della sua azione economica, e poi si ricomincia da capo. In Europa questo non è possibile, anche quando è voluto. Se voi prendete l'esempio della Potsdamer Platz a Berlino, forse l'intervento europeo più forte di trasformazione urbana che è stato fatto negli ultimi 25-30 anni risente delle tracce della vecchia Potsdamer Platz, della Potsdamer Strasse che vi era, dei tracciati. In Europa incontriamo sempre un catastale, un riale, una proprietà, un'orma, una traccia che ci parla di una urbanizzazione precedente. Ora, io considero questa complessità, che con occhi diversi può essere vista come un limite, invece come una grande ricchezza. La forza della città europea è che ha questa sua storia che si manifesta ancora con segni fisici nelle trasformazioni del tessuto urbano. Allora dobbiamo cercare di essere un po' più critici rispetto ai modelli McDonald's che ci vengono dall'America o ai modelli di Dubai o del mondo asiatico, dove loro questo problema di una stratificazione storica non l'hanno. Ma noi dobbiamo anche avere la consapevolezza che questa stratificazione è un elemento di un plus valore, di grande ricchezza, perché se abbiamo una nostra identità possiamo anche forse coltivare inconsciamente degli anticorpi capaci di resistere alla banalizzazione del moderno, all'appiattimento della cultura della globalizzazione. Ecco, tutto questo mi fa dire che l'architettura è una forma di resistenza all'appiattimento del moderno. Una buona architettura può, proprio perché viene da lontano, nasce, parte prima della nascita dell'architetto stesso e inoltre continua oltre la vita dell'architetto. Le nostre opere continueranno a parlare, almeno per qualche anno, fosse solo anche un giorno in più della vita dell'architetto stesso, a altre generazioni. Tutto questo evidentemente è un patrimonio molto importante che noi di cui noi non abbiamo la consapevolezza critica ogni giorno e non dobbiamo neanche averla, però deve essere presente in chi invece è chiamato a operare. Poi mi ero notato qualche osservazione . Avevo scritto l'incompiutezza della dimensione come condizione contemporanea e il crescere continuo dello spazio della memoria. Con più riconosciamo i limiti e quindi l'incompiutezza del nostro fare, con più indirettamente, automaticamente, noi siamo compensati dallo spazio della memoria. Questo per l'architetto è una condizione per cui, quando noi siamo chiamati a dare delle nuove tipologie, inconsciamente riconosciamo le tipologie del passato che non servono o non dovrebbero più essere attuali nel modo di vita, e quindi siamo chiamati a superarle attraverso delle nuove immagini, dei nuovi segni, dei nuovi valori metaforici e simbolici. Poi mi sono notato un'altra osservazione, che è quella che attraverso il costruire evidentemente noi costruiamo o disegniamo degli elementi finiti. Il muro costituisce un limite, un elemento compiuto, un elemento finito, da un lato. Ma dall'altro, questa finitezza di uno spazio parla dell'incompiutezza, quindi dell'infinito che sta oltre. L'architettura è una, agisce in questo limite straordinario, perché da un lato risponde a una domanda interna pagata, programmata, di funzione, eccetera, con questo limite, ma dall'altro, dall'esterno, costruisce un paesaggio che si confronta con l'immensità del mondo esterno. Questa è anche una condizione dove la pelle del limite dello spazio definisce queste due condizioni, di finito da un lato e di infinito dall'altro. A questo proposito ci sarebbe, e non voglio citarlo ma ve lo dico, un'osservazione straordinaria di Le Corbusier, quando parla dello spazio infinito, o meglio parla dello spazio, lui dice, indicibile. Allora, dato che sono tre righe, mi contraddico e ve lo leggo perché le sue parole sono straordinarie. Dice che di fronte allo spazio capace di dare un'emozione, Le Corbusier dice, è ora di lasciare riaffiorare una intuizione, memore di memorie, di esperienze acquisiti, assimilate, forse anche dimenticate, e riemerse in forma incosciente. Le Corbusier osserva, lo spazio è dentro di noi. L'opera architettonica può solo evocarlo, ed esso può rilevarsi a coloro che lo meritano. A chi entra in sintonia col mondo creato dall'opera, un vero altro mondo. Si spalanca allora, conclude, un'immensa profondità che cancella i muri, scaccia le presenze contingenti, compie il miracolo dello spazio indicibile. Questa osservazione così acuta, così straordinariamente poetica, di un uomo che dello spazio ha fatto la sua ragione di vita, ci deve dare da pensare, anche perché chiarisce come l'architettura comincia là quando le funzioni tecniche, funzionali, distributive, economiche sono soddisfatte. E solo a quel momento si può cominciare a parlare di questa capacità evocativa che noi riconosciamo all'interno delle nostre città. Ancora oggi, quando noi ci muoviamo, non sono le funzioni che noi individuiamo come valore aggiunto dello spazio, ma lo spazio dentro il campo di Siena, dentro una piazza, dentro un centro storico, noi troviamo una ragione di vita, una ragione di equilibrio ambientale che ci soddisfa al di là, molto al di là delle funzioni per le quali la piazza, il campo di Siena, la piazza, il centro storico è stato via via modellato. Adesso voglio presentarvi una carrellata di realizzazioni, ho fatto una scelta, dove il rapporto tra architettura e territorio mi sembra prioritario. Evidentemente non è il solo rapporto. Quando si costruisce un ospedale vi sono degli elementi tecnici funzionali che sono importantissimi, che devono essere tenuti in conto, ma altri elementi invece giocano un ruolo importante, forse anche diventano la ragione stessa di queste nostre emozioni di fronte al fatto costruito. Questa è una piccola casetta costruita negli anni 80 sulle colline del di una montagna nel Canton Ticino, dove la casa è interpretata, come dire, come una sorta di grotta, una facciata concava che si confronta con la valle, un solo grande buco, la caverna, e l'apertura della caverna verso il cielo. Quindi una riduzione dell'immagine della casa all'androne primitivo. La casa è un utero materno, è qualcosa che ci deve proteggere, ci deve difendere. Ecco, la grotta primitiva con la montagna a difesa dell'habitat e il fronte della caverna verso la città, verso la valle sottostante, è in un certo senso reinterpretata con questa casa, che è una casa unifamiliare. Una seconda interpretazione di casa, io ho avuto la fortuna di crescere attraverso queste case unifamiliari, invece era il tentativo di far sì che la casa diventasse più complessa, vi fosse da un lato una casa capace di avvolgere, una casa invernale, una casa riscaldata, una casa che protegge, e invece il prolungamento della casa invece come una sorta di casa esterna, come in un fienile antico, quindi ai diversi livelli, prima è portico, poi diventa terrazza, in alto diventa belvedere, sono tutti elementi che si staccano dall'abitazione che sta dietro e diventano, prendono una loro forma espressiva. Qui li vediamo dall'interno verso l'esterno. Poi una scuola costruita come un insieme di unità abitative, sono delle unità costruttive con il principio molto semplice che il piano terra è libero, che al primo piano ci sono le aule di classe e che al secondo piano vi sono invece i laboratori. È una scuola media, anche questa costruita all'inizio degli anni 70. E questo è lo spazio interno dove queste unità si collegano tra di loro e la spina dorsale della copertura diventa come una meridiana che segna l'andamento diverso del ciclo solare durante le diverse ore della giornata. Una banca, come svizzero a Lugano sono chiamato di tanto in tanto a riempire, a ingrandire le banche che voi riempite coi soldi e che noi non riusciamo più a contenere, e questa è la banca del Gottardo, costruita con unità che hanno, l'idea è quella di porre un volto alle singole parti sulla città, invece di dare un grande edificio anonimo, un grande volume, il volume unitario retrostante ha queste testate che si affacciano come delle sfingi, delle immagini, delle maschere verso la città. Questo piccolo triangolo nero che vedete è il residuo di un taglio a Tokyo di una strada fatta negli anni 60 nel momento in cui hanno fatto questo sventramento per i giochi olimpici tenuti a Tokyo. In questo piccolo spazio residuo, che era, come vedete, un retro di una particella di terreno molto più vasta, mi è stato chiesto di costruire questa galleria, piccola galleria d'arte contemporanea. Allora, era il mio primo confronto con una grande metropoli e un confronto interessante perché a Tokyo convive la struttura morfologica della città medievale con le piccole capanne e dall'altro lato vedete la downtown con i grattacieli. Quindi una Babele dei linguaggi all'interno del quale ho voluto fare questo esercizio nell'edificio così piccolo, così triangolare, che mi era dato, far sì che l'edificio tornasse ad avere una sua forza iconica e quindi a diventare il segno di un'attività collettiva, in questo caso una galleria d'arte contemporanea, malgrado la riduzione della dimensione e quindi il tentativo di riprendere in un certo senso la grande tradizione rinascimentale italiana del palazzo con una sua gerarchia, con un suo asse di simmetria, che è come un uccello che apre al massimo le sue strutture alari nei 45 angoli nei 45 gradi degli angoli estremi, si presenta con una grande dignità. Quindi situazioni oggettivamente anche molto molto difficili che però mi hanno permesso anche di rivendicare, come dire, la capacità espressiva dell'architettura. Questo è il Museo d'Arte Moderna di San Francisco, costruito negli anni 90, alla base della downtown di San Francisco, dove il tessuto piatto della città incontra la strada alla base, che si chiama Terza Strada, e oltre la quale vi è la downtown, quindi la città la città della finanziaria, i grandi grattacieli, un orizzonte, un paesaggio tutto minerale, tutto costruito, e il museo che tenta in un certo senso di reagire a questa immagine della città. La cosa terribile di questa città non è il suo profilo, che è anche affascinante, ma è che all'interno di questa città noi non abbiamo più la percezione di che cosa avviene dentro questi edifici. Questi edifici sono delle abitazioni, delle residenze, degli uffici, delle fabbriche, degli alberghi. L'astrazione del linguaggio dell'international style ha annientato ogni forma di decodificazione di questi segni. Ecco che allora noi col Museo di San Francisco abbiamo invece voluto, come dire, porre una sorta di lottatore di sumo alla base di questa città minerale, e dare invece una gerarchia sui diversi piani, un asse di simmetria, i materiali che parlano dei materiali propri della San Francisco storica, e quindi l'opposto della neutralità e dell'astrazione, ma il tentativo di rincorrere una immagine all'interno della città, un'immagine che connoti questo edificio come edificio particolare, come edificio pubblico, che emerge malgrado le sue dimensioni relativamente modeste. Qui vedete un'immagine serale nella fredda estate di San Francisco col Bay Bridge sul fondo. Quindi l'architettura anche come capacità iconica per la città, quindi la capacità di connotare, non dico la sua funzione, ma il suo ruolo istituzionale all'interno invece di una città completamente anonima come quella dell'International Style. Una cappella in cima a una montagna, al Monte Tamaro in Svizzera, interpretata come un percorso, un elemento che traccia una linea orizzontale là dove il territorio è tutto invece articolato, introdurre una geometria che contrasta con il piano che vediamo in basso, 1200 metri più in basso, che permette questo confronto tra un mondo modellato dall'uomo, questo segno di artificio in cima alla montagna, e l'andamento invece organico, orografico della natura dell'intorno. Ho chiamato Enzo Cucchi, un pittore di Ancona e di Roma, che ha fatto questi segni interni, le mani in segno di preghiera, le mani aperte per dare, per ricevere, come unica iconografia all'interno di questa abside. Poi mi sono confrontato nel 1986 con un altro tema interessante. Questa era una chiesetta in cima a una valle, Mogno, in Valle Maggia, dove io non ero mai stato, che è stata demolita qualche settimana prima che mi chiamassero da questa valanga. Mentre io ero di fronte al televisore, a casa, tranquillo, la notizia di una valanga, questa volta non lontana dalla propria realtà, ma fuori casa, una valanga che scende, è stata vista di giorno, avanzava a 3 chilometri, quindi a livello del Passo Duomo, sull'altro fronte impotenti vi erano della gente che è assistita. Il cumulo di questa valanga di due bacini ha fatto sì che scendesse questa montagna con 30 metri di altezza, distruggesse tutto quello che trovava sul suo cammino e, fra le altre cose, anche la chiesa che avete visto. Ecco, mi è stato chiesto dalla comunità locale di ricostruire questa chiesa. La prima osservazione è che comunque io avrei tentato di fare una costruzione capace di resistere a una improbabile futura valanga, e quindi una struttura molto forte che con la sua forma ellittica fosse capace, nel malaugurato caso di un'altra valanga, di resistere. Quindi una sorta di riproposta tra la lotta ancestrale tra l'uomo e la montagna. Nel 2000 un evento di natura è stato capace di annientare 400 anni di storia e la comunità ha voluto ricostruire questa chiesa con una giustificazione impressionante. Quando io ho chiesto a loro, perché questa è stata poi oggetto di molte polemiche, chi voleva ricostruire dov'era, com'era, e quando io un po' disperato ho detto: ma perché volete ricostruire questa chiesa in un villaggio mezzo abbandonato che ha una vita solo d'estate, eccetera? E questa associazione di cittadini mi ha risposto: vogliamo ricostruire la chiesa perché lì c'era una chiesa. Il fatto che una comunità non si rassegnasse a dare alle generazioni future un territorio più povero di quello che loro avevano avuto mi è sembrato un ragionamento straordinario, al di là del fatto liturgico, religioso, che era il pretesto, ma come umanità. Noi abbiamo ricevuto un territorio che aveva questa presenza, in questa piccola comunità la Chiesa era il segno stesso della comunità, non vogliamo lasciare solo delle cascine o dei chalet attorno. Noi abbiamo ricevuto una comunità, un paese, e allora la Chiesa, magari, e questa era la domanda, con la sensibilità, col segno di oggi, deve ritornare a essere questo segno collettivo. Questi sono ragionamenti di povera gente, di montagna, che però, colti nel loro significato più profondo, mi hanno molto stimolato e mi hanno portato questa realizzazione. Questa è un'altra, meno drammatica nella sua motivazione. Nel campus della Tel Aviv University, a Tel Aviv, l'università ha deciso, dopo anni di dispute, di costruire una sinagoga, perché vi era la richiesta degli studenti. Ma poiché l'università aveva una grande tradizione laica, scientifica, in combutta, in alternativa all'Università di Gerusalemme, non hanno voluto costruire una sinagoga. ha detto: noi abbiamo paura dei fondamentalisti, dei religiosi, quindi lei ci deve fare una sinagoga, ma anche accanto un centro culturale aperto ai laici, in modo che abbiamo la frequenza di questo equilibrio fra laici e religiosi. Ecco, io ho interpretato questo bisogno di equilibrio politico in un equilibrio architettonico. Ho fatto due volumi identici, che partono da una base quadrata e che si confrontano. Uno l'ho chiamato sinagoga e l'altro, sul fondo che intravedete, sala di conferenze. Questo traslare i termini della domanda, voi capirete, ha rovesciato anche molte cose. La vecchia equazione del Bauhaus, che la forma segue la funzione, è stata completamente rovesciata. No, due funzioni diverse hanno l'identica forma. Non solo l'identica forma, identica dimensione, identici materiali, identico orientamento, identica luce che viene da queste quattro lunette dal cielo. Poi Marta Rovereto ha come caratteristica di nascere non sul fronte del Corso Bettini davanti, ma di lasciare questi due palazzi, Palazzo del Grano, Palazzo Annone e Palazzo Alberti, e di intervenire nella parte retrostante. Questa è stata una scelta che all'inizio ha lasciato molto perplesso la committenza. Dice: ma come, noi finalmente riusciamo a costruire un museo e tu vieni a dircelo di non farlo sulla strada ma di farlo in parte arretrata? Ed è stato invece l'elemento vincente, perché noi non è che non abbiamo disegnato, abbiamo disegnato il vuoto che relaziona la strada antistante Corso Bettini e i palazzi. E man mano che si entra, il cittadino si trova nel cuore del museo stesso, quindi senza più un confronto di facciata contro facciata, ma si trova nel ventre, nel cuore stesso. Quindi qui vedete, ad esempio, in questo rapporto come il contesto, come dire, è stato strutturale al progetto. Non ci sarebbe stato questo progetto se non ci fossero stati i due palazzi legati a quel momento da un muro tra di loro. Noi abbiamo rotto il muro e nella pendenza del terreno che saliva abbiamo scavato. Quindi il contesto diventa parte del progetto stesso. Una cantina su Vereto, in Toscana, una cantina per recente fatta per un committente Moretti dei vini, che vuole essere parte della collina stessa. Quindi è un solo grande fronte, quello verso il mare. Questa scalinata porta solo a un punto, quello in alto, dal quale è possibile vedere il mare. Una torre a Seul, in Corea, una torre nel panorama della nuova città. Questa è una città dove non l'età media, ma l'età massima degli edifici che stanno attorno sono di 30 anni. Prima non esisteva niente. E anche questo è impressionante, di queste città che crescono nella monocultura della contemporaneità. E allora l'idea che questo edificio torni ad essere come una sorta di castello che segna la condizione d'angolo di queste due strade straordinarie che corrono ai lati, dove 12 corsie funzionano 24 ore su 24, e quindi questo elemento che diventa anche segno per la città. I cittadini del quartiere, che sono cittadini, quando noi diciamo quartiere sono 300.000 abitanti, hanno fatto una petizione affinché l'incrocio autostradale e la metropolitana che sta sotto cambiasse di nome e diventasse Kyobo Tower, proprio perché riconoscevano in questo segno la necessità di avere un elemento di riferimento all'interno della loro città. Anche questo è, come dire, un progetto, io credo, europeo, traslato in una condizione particolare, difficile che un architetto asiatico potesse dare questa interpretazione a questa doppia torre. In India sono confrontato con due progetti, questo New Delhi a Noida, un quartiere estremo di New Delhi, dove c'è uno sviluppo straordinario, una crescita rapidissima della città, un luogo di studio per i programmatori di computer. L'India è nota per la sua capacità di avere queste teste di programmatori, e questo è un edificio pensato con l'idea dell'ombra, l'idea di questo manto di pietra, la pietra di Agra tutto attorno, che dà un po' di refrigerio a questi spazi esterni che diventano il vero soggiorno per i ricercatori che lavorano all'interno. E un altro edificio con lo stesso tema, ma a Hyderabad, ancora una località in India, dove però la configurazione del territorio, questi grandi massi erratici che sono rimasti sulla collina, hanno imposto una risposta diversa, come vedete. Tutti i lavori fatti senza nessuna macchina edile, nessuna gru, tutti i lavori trasportati a mano da 200 donne che silenziose salivano sulle impalcature e poi ridiscendevano, in un programma sociale per far vivere 200 famiglie in più. Tata, questa grande impresa multinazionale, aveva scelto che nelle costruzioni indiane la manodopera fosse tutta manuale. La scala Milano nasce come ampliamento della struttura del Piermarini che vedete qui, circondata prima ancora dell'apertura della quinta stradale sulla piazza, e questa era la condizione disastrata che noi abbiamo. C'è l'architetto Emilio Pizzi che mi ha aiutato in questa avventura. Questa è la situazione disastrata che noi abbiamo avuto nel 2001, dove la crescita della tecnologia della scala era stata via via mucchiata, chiudendo le corti, mettendo dei container, facendo delle sopraelevazioni molto strane di 2, 3, 4, 5 piani, con una sola legge che non si doveva vedere dalla terra. E questo è andato avanti praticamente dagli anni 60, ricostruzione postbellica, fino al 2001. Noi abbiamo cercato di fare piazza pulita di tutte queste operazioni con un principio insediativo molto semplice: la parte neoclassica sotto riportata alla struttura originale del Piermarini per quanto riguarda il teatro e dell'Ottocento per l'altro lato, e due corpi completamente nuovi con dei linguaggi contemporanei per le parti aggiunte. Ancora una chiesetta vicino a Bergamo, vicino a un'altra chiesa esistente. Questo è il confronto, una fotografia, una vecchia chiesetta, quella nuova, la nuova chiesa che all'interno è in legno completamente rivestita con foglie d'oro, per cui vi è questa ricchezza di donazione di uno spazio inedito, quasi bizantino, per chi entra in questa struttura. In fondo una scultura di Giuliano Vangi. Un'altra chiesa a Torino, a appena ultimata, laddove vi erano le vecchie acciaierie della Fiat, un nuovo insieme per la curia metropolitana e questa chiesa con 7 torri che ognuna porta una luce all'interna e nel sottosuolo poi un centro congressi. È un lavoro appena ultimato, l'interno della chiesa e il sistema di luce delle 7 torri che portano la luce naturale all'interno. Campione, un casinò a Campione d'Italia, un fuoriscala rispetto alle dimensioni del villaggio, segno di un cambiamento fra il tessuto da un lato del paese da un lato e l'edificazione nuova dall'altra. Deve essere questo vecchio casinò municipale, il progetto prevede la demolizione e la formazione di un grande parco a lago che giustifica anche questa dimensione abnorme dell'edificio retrostante. Il passaggio per non sovradimensionare la volumetria di 2 grandi discese scalinate che da monte portano fino a lago. E questo è l'ultimo lavoro nelle montagne di Arosa, accanto a un albergo che intravedete sulla destra, un grande albergo 5 stelle. C'è stato un concorso per la realizzazione di un wellness, queste nuove frontiere del turismo, con dei bagni termali, del fitness, massaggi, cura di bellezza. E il terreno dato è alla base di questa montagna, di questa pinetta, e noi non abbiamo voluto costruire un altro edificio. Ci è sembrato irriguardoso sia rispetto al grande albergo, che sarebbe apparso 5.000 metri quadrati contro i 20.000 esistenti, sarebbe stata quantità negligiabile. E allora abbiamo costruito queste vele che portano al loro interno tutti i servizi, con un ponte che collega direttamente l'albergo sulla destra con questo wellness nella parte bassa. E questi gli spazi interni, con solo 3 materiali: la pietra di fondo, perché caratterizza tutto l'uso dell'acqua, l'acqua stessa e il legno del soffitto. E questo è stato l'ultimo lavoro.